Ci ha fatto tardi, vedi? Già è 36, quindi abbiamo già perso 6 minuti e siamo contenti. Io ne volevo perdere altri 6, quindi figurati. E c'è niente da fare, io non lo reggo, quindi mi potete sparare come vi pare. Io non riesco a stare lì dietro, quindi fate da soli. Questo di fatti mi dà pure fastidio, però non fa niente, lascialo perdere, no, perdiamo ancora più tempo, perdiamo tempo. Ha capito? Così? Va bene? Ah ragazzi, io non mi vedo, lui... Allora, buonasera, l'ultima volta ci siamo visti, stavamo parlando di che? Non mi ricordo. Di Giobbe. Giobbe, quindi adesso dobbiamo fare gli ultimi capitoli di Giobbe, allora. E di la madre superiora subito, come, eh? Ma ricordate, eh? Sta sapienza, la sapienza di Giobbe, o la pazienza, non me la ricordo che era, però. La sofferenza. La sofferenza è mia, è atroce. Allora, buonasera, e non so da dove cominciare, nel senso che dovremmo cominciare a parlare delle lettere. Non ho capito? Cattoliche, no, apostoliche. Qualcuno dice apostoliche, che vuol dire apostoliche? Lettere cattoliche del Nuovo Testamento, del Secondo Testamento. Ne sapete qualcosa? Sapete che è? Qualcuno l'avete mai sentita di qualcuna da qualche parte? Che ne so? Se dice le lettere dovrebbe essere più di qualcuna, no? Quali sono le lettere? Agli Efesini è una lettera cattolica? No, è apostolica? È cattolica. Oppure che ne so, ai Tessalonicesi queste lettere qui sono lettere cattoliche o apostoliche? Come sono? Apostoliche. Voi che dite? Oh, è già finita la lezione, no? Capito? Ho già
non quelle di Paolo.
Non quelle di
Corinzi, ovviamente tutte
escluse. Ah, quindi quelle non le faremo, quindi. Ah. No, per saperlo io, perché devo capire pure quali sono quelle che voi volete sapere, perché andavano bene, eh? Andava bene Paolo? Una volta pure a me andava bene, poi dopo mi hanno detto che Paolo fa i casini, e allora è meglio più alle altre, i non Paolo. Allora faremo le lettere apostoliche, cattoliche, adesso vediamo come si chiama, perché a questo punto pure la parola non si capisce da che parte sta. Sarebbero le lettere che non sono di Paolo, tutto quello che fa parte delle lettere e che non hanno a che fare con Paolo, per adesso le chiamiamo cattoliche apostoliche, non so poi alla fine come andremo a chiamare, vedremo. Mi sa che uno dei due è un nome sballato, vediamo come può essere, poi dopo lo troveremo. Quindi parleremo di quelle. Tanto per cominciare, io oggi non ve ne dirò una di quelle, proprio zero, tanto mi conoscete un pochetto. Quindi oggi faremo il c'era una volta, faremo l'introduzione a queste lettere. E per fare l'introduzione non ve ne prenderò nemmeno una, perché sennò sarebbe troppo bello, no? Cominciare subito con le lettere cattoliche. E non ve le prenderò perché voi avete un'idea di lettera, giustamente, quella che normalmente per il 99% delle volte è quella che sentite proclamare durante la liturgia, che poi sono tutte lettere di Paolo. Non è che le altre sono diverse, se si chiamano lettere, almeno nella forma dovrebbe essere quello. I contenuti possono variare, vedremo quello che può essere. A me però questa sera... mi premeva, ma tanto tanto, visto che la sofferenza di Giobbe non siamo riusciti a risolverla, la volta scorsa, l'anno scorso, mi premeva tanto tanto fare un'introduzione un pochetto più particolare. Ed è questa. Ma perché un giorno nascono queste lettere? Cioè, ma non basta scrivere un qualcosa tipo i Vangeli, no? Hanno fatto i Vangeli, poi non ho capito perché quattro, uno non bastava, se dovevano pure sbizzarrire a farne quattro. Vabbè, ci mettiamo dentro pure gli Atti degli Apostoli, perché se no non funziona.
Non so solo quattro, sono parecchi Vangeli.
Tanti, Ha visto?
Tommaso, il Vangelo di Tommaso, nella chiesa volta,
a casa, quello morto. Ma magari? Quindi vedi, ce ne stanno tanti, eh? Cioè, quindi non saranno solo quattro, eh? E perché sono diventati quattro? Perché noi ne leggiamo solo quattro? Ma ci mancherebbe, io faccio meno polemica del... Porca sozza, è vero. Hai ragione. Ha visto? A essere tutti ignoranti? Ma guarda, vedete come il filo funziona, è un ragionamento logico.
Perché il danno è stato che la fede cattolica è stata tentata dai compagnucci della parrocchietta e il satanismo si nasconde proprio nei compagnucci della parrocchietta. Però i valori, dice, non ci sono più, non ci sono stati mai, perché i veri valori l'hanno offuscati.
Dimmi una cosa, come ti chiami?
Maria Luisa
Marcello. Maria Luisa, almeno chiamiamoci, tu lo sai che mi chiamo Franco io, no? Eh no, per capirci, almeno cominciamo a parlare. Ti capisco, capirai. Ma quando mai? Ma te credo, ma hai visto mai?
Poi hanno creduto all'amore libero e ci hanno fatto un
fare. Peggio di prima, hai visto?
Perché non hanno capito niente. Ecco.
Quasi me l'immaginavo. Però
non hanno proprio capito niente. No, siamo liberi, invece si sono trovati. Allora sembra come che Dio si è messo a giocare il piattino, che questo Gabriele Asti Giovani, da 11 anni già sono alcolizzati, è come che se stiamo rivendicando contro la religione compagnucci la
parrocchietta. Mo li vedi. Li vediamo un po' tutti piano piano.
Il satanismo si nascose proprio da quello che fa il
pensare. E allora mo di fatti. Benone, mo li prendiamo tutti, sì, e piano piano abbiamo pure Ulisse, mo vedrai. Allora, cominciamo. Allora, ricominciamo, Stavamo dicendo quindi, ce ne stanno parecchi, le lettere, quelle di Paolo, ma arrivano pure quest'altre, speriamo che sono finite pure quelle, i Vangeli, noi dimo quattro, non mi è arrivato pure Tommaso, non sia mai ne trovassimo pure qualche un altro oltre a quello di Tommaso, sarà? Ce ne stanno, ce ne stanno parecchi. Sì, capirai, lo so. Come no, quello di Filippo, capirai, di parecchi, quindi li vediamo queste cose. Allora, io vorrei un pochettino con voi, quindi cercare un po' di aprire un po' sta matassa, vediamo un po' come funziona un po' il tutto quanto come funziona. Allora, prima di leggere le lettere, dovremmo capire perché queste l'hanno scritte. Perché l'hanno scritte queste lettere? Vi dicevo prima, ma non bastava leggere un Vangelo, bastava leggerlo, uno le cose... A un certo momento bisognava per forza scrivere le lettere. Dice sì, perché sai, in quelle comunità le cose non andavano bene, quindi questo gli scrive le lettere. Bastava che gli dava quattro schiaffi, le cose si potevano risolvere. Sai, Paolo poi quando ci si metteva li dava brutti gli schiaffi, quindi non è un problema. Quest'altri cercano di darli magari un po' più, vedremo in un modo generico, Giacomo quando dà gli schiaffi, Giovanni ci prova, ma dice che Giovanni è figlio dell'amore, quando mai dava gli schiaffi, poraccio. Quindi non so lettere tanto che danno schiaffi, vediamo un po' quello che può essere. Ci vuole quindi una qualche logica, cioè queste lettere vengono scritte perché? Allora, le lettere vengono scritte perché quello che avevano scritto prima, nel Vangelo, e poi tanto prima non era, perché ripeto, quelle di Paolo adesso le mettiamo, ma qualche lettera di Paolo è stata scritta pure prima scritta del Vangelo, le cose non funzionavano, non andavano bene. Qualcuno il Vangelo già se l'era scordato. Quando dico Vangelo scordato, non dico quello che sta scritto sul Vangelo qui. Dico il Vangelo, o meglio, qualcuno si dovrebbe ricordare l'anno scorso io dicevo una parola strana. Non parlavo di Vangelo, ma parlavo di Evangelo. Dovremmo cominciare un po' a rientrare in questo meccanismo. Gesù Cristo non ha proclamato il Vangelo, ha proclamato l'Evangelo. Vangelo, abbiamo detto, era notizia, era annuncio, era dire una cosa importante, bella. Sì, e lo dicevano solo certi personaggi, in modo particolare lo diceva l'imperatore, lo dicevano quelle persone che dovevano dare una notizia buona, bella, che funzionasse. Beh, questo di Gesù non è una notizia buona, bella, è una notizia e buona. Cioè è un Vangelo e è un nuovo, nuovo esattamente che nessuno mai ha sentito. Ma proprio nemmeno lontanamente. Gli altri sì, dicevano il Vangelo. Gesù Cristo ha detto l'Evangelo, una notizia che non stava né in cielo né in terra, talmente non stava né in cielo né in terra, che chi la sentiva si doveva sbragare subito, doveva dire questo è matto. Ve lo ricordate quante volte avevo detto che è matto? Questo è matto. E delle due l'una, o va a manicomio lui o ci manna a noi, perché non si può fare questo tipo di discorso. E qual era la buona notizia? Quella che piano piano questi tizi si scordano, ed eccolo perché nascono le lettere, le raccomandazioni per Dio, attenti, che la buona notizia, l'Evangelo di Gesù, voi siete scordato. E allora li riprendono questi punti. Allora io dico, se io adesso mi metto a fare le lettere, ma non sappiamo l'Evangelo di Gesù, ho paura che le lettere le leggiamo, ma ve le devo rispiegare in continuazione, diventa complicato. Allora la prima cosa da fare questa sera è capire qual è questo messaggio nuovo, qual è questo Evangelo. Noi siamo tutti bravi, dovremmo già saperlo, no? Quindi noi sappiamo qual è questo messaggio che o è matto lui o siamo matti noi, quindi a questo punto dovremmo un pochettino svoltare da questo punto di vista. Ecco, per non offendere nessuno, men che meno me, perché io queste cose le so, capirai, quindi ce le vediamo adesso piano piano, ci abbiamo quest'oretta, mezz'oretta oramai, quello che sarà, e proviamo a dirci che cos'è l'Evangelo. E ce lo proviamo a dire alla maniera mia, come sempre vi ho detto. La maniera mia è che io le cose non posso dirle se non le sento, e soprattutto non posso dirle se non sento lui. Stamattina quando mi ci sono rimesso d'accordo, no? Mi ha fatto rifare una litigata, ma che te lo dica fa? Ogni mattina ve l'ho detto che ce li dico con lui, ma stamattina in un modo particolare, perché dovevo venire qui. E gli ho detto, quale mi fai scegliere, mo, de brano? Dai, fammelo capire, perché tu lo sai, io ce n'avevo 4-5 mesi lì. Vabbè, e lui, non te dico quello che mi ha risposto, perché, 10 alle 5, però state buono, questo è l'orario mio. Poi l'orario tuo non lo so, il mio era 10 alle 5. Però gli ho detto, a 10 alle 5 lui dormiva ancora, perché... E io ti ho detto 4 brani, perché tu mi tiri fuori il quinto? Non ci ho capito niente, sono stato scemo fino a mo. Sì, sono stato scemo fino a mo. Ha visto? Il telefono mi ha qualche volta. E così mi ha fatto scegliere un altro brano, per capire che cos'è questo Vangelo, questa buona notizia. Qual è, cioè, il fondamento dal quale tutto questo viene scardinato? Tutto quello che fino allora si pensava, si diceva, si viveva, non funzionava. Io l'ho cercato di prendere dal primo Vangelo che noi abbiamo a livello storico, no? Sapete, i Vangeli per adesso sono 4, poi vedremo, no? Intanto piamone 4. Il primo è Marco, il più antico da questo punto di vista. E nel Vangelo di Marco c'è. Che cos'è il Vangelo? Anzi, addirittura è lui che se l'ha inventate tante cose. Proprio come genere letterario, come modo di scrivere. Ha ripreso certe tecniche di allora, che è inutile spiegarle, se no andiamo avanti e non arriviamo mai, e ha scritto questo Vangelo. Un Vangelo stranissimo, per tanti versi, ma che noi normalmente non ce ne siamo mai accorti. Allora noi...
Boh.
mo lo vediamo. Sì, mo lo vediamo tutto quanto. Allora, che è successo in questo Vangelo? Il centro del Vangelo, secondo voi e secondo tutti, sta ovviamente nella finale. La passione, la morte e la resurrezione di Gesù. Ma quello è l'esperimento di quello che lui aveva detto e soprattutto praticato durante la sua vita prima. Il Vangelo è stato scritto in modo che queste cose funzionassero. Voi lo sapete che quando vengo io dovreste portarvi sempre quella manuale chiamata Bibbia. So che ce l'avete. Vabbè, facciamo finta che ce l'avete. A casa sta bene, ma io l'ho sempre detto, è chiaro, sta bene a casa. Ragazzi, sta bene pure in biblioteca, sta messa lì, carina. Ogni tanto spolveratela però, perché la polvere gli fa male. Allora, il Vangelo di Marco, che per certi versi brevissimo, è pochi capitoli, quindi niente di più, addirittura poi l'ultimo capitolo non fa parte nemmeno del suo Vangelo, ma ce l'hanno messo per forza, perché sennò finiva male, finiva che Gesù Cristo era morto, pareva brutto, quindi hanno dovuto pure far risorgere a quel punto. È interessante prenderlo dall'inizio. Io dovrei parlarvi dal capitolo 4 in poi. Vi faccio il riassunto delle puntate precedenti, cioè i capitoli 1-3, di modo che cominciate un po' a vedere il discorso. Vi leggo il brano che sta nel capitolo 4 per capire qual è il messaggio di questo Vangelo. Quindi qual è la buona notizia? La buona notizia sta qui nel quarto capitolo. Ma lui l'aveva già detta all'inizio, Marco, proprio all'inizio, proprio come comincia. Però l'ha detta, un conto dirla e un conto farla vedere, un conto spiegarla, diremo così. L'ha spiegata per 3 capitoli, ma dopo che l'ha spiegata si è reso conto che non l'hanno capita. Ma succede spesso, è così che nella vita uno le cose non le capisce. Non l'hanno capita chi? È proprio quelli che gli stavano attorno. Cioè i suoi discepoli, e vedremo che anche la folla, che tanto gli correva dietro, correva. Correva forse per qualche altra cosa, magari per un pezzo di pane, per qualche altra cosa. Comunque nessuno l'aveva capito. Per cui Gesù al quarto capitolo si ferma, fa uno stop. Fino allora aveva fatto vedere che cos'era questa buona notizia. Adesso, per la prima volta, nel Vangelo di Marco, si ferma e la spiega. E comincia a dire che cos'è. E nello spiegarlo che fa? Dice una parabola. D'accordo? La spiega con una parabola. Ci siamo detti, penso, sempre l'anno scorso o qualche altra volta un po' più in là, che cos'è una parabola. La parabola non è un racconto. Cominciamo subito a chiarirci le certe cose. Non è nemmeno una storiella, men che meno una favola, no? Ma la parabola è una cosa molto seria. Molto seria come è serio Gesù Cristo, che ci prende sul serio, sempre, in continuazione. E quando parla con noi, parla perché c'ha davanti una persona, secondo lui. Noi molto spesso questa non riusciamo mai a mettercelo in testa, che davanti a noi c'è una persona. Molto spesso la consideriamo sempre qualcosa in meno a noi. Eh sì, è una persona perché è in carne ed ossa, però insomma, io so io, gli altri come minimo è di serie B, se no pure di serie C e giù. Per Gesù Cristo questo non è mai stato, mai. E allora per considerarla la persona l'altra, per parlare, e andrete a vedere nel Vangelo di Marco, il primo Vangelo, non ci sono discorsi, ci sono parabole. Gesù Cristo si è inventato un modo di parlare con gli altri per renderli alla sua altezza, cosa che noi ce ne siamo scordati. Dovremmo ogni volta che ci rapportiamo con gli altri parlare in parabole. Provo a spiegarvela in 2 minuti, poi dopo l'andremo a leggere. È una parola nuova, che fino allora non c'era. Non c'era la parabola. E anche se qualcuno la diceva, la faceva, nell'Antico Testamento ci sono delle parabole, ma anche nel mondo greco e negli altri mondi c'erano un po' di parabole, ma non la prendevano come una cosa seria, come invece l'ha presa Gesù Cristo. È una cosa seria, la parabola. Non era il raccontino, la favola. Non è che il serpente parla. Nella parabola non c'è mai un serpente che parla, il serpente fa il serpente. Chi parla è sempre un uomo, non è niente altro che un uomo nella parabola. La parabola è un racconto che è vero, o che può succedere che sia così. Che un padre dica al figlio, va bene, ti do tutto, vattene dove pare e ritorna, succede, è vero. Succede, come no? Succede. Succede che sto figlio poi rientra, oh, e il padre gli dice: ma che bello, facciamo festa perché rientra. Succede. Magari succedesse. E che non ti gonfia le botte. Succede, succede. Per Gesù queste cose succedono. Succedono, e come se succedono. Queste sono le parabole di Gesù. La parola parabola vuol dire questo. Paraballo in greco. Ogni tanto qualche stranezza, scusate, permettetemela. Ma insomma, ballo è un verbo, ballein, che vuol dire gettare. Ma attenti, non vuol dire gettare come sia, è un verbo marinaro. Vuol dire gettare la rete per prendere pesci. Non si getta tanto per gettare, si getta con idea. È un buttare perché poi mi deve rientrare qualcosa. Può non rientrarmi niente, vado a pesca e non trovo niente. Però l'idea mia è che devo gettare per prendere. Ballein è questo, il risultato di questo verbo. Para. Una preposizione che viene messa prima. Para vuol dire a fianco, di lato. Gesù, la parabola, è un racconto, se così possiamo un po' dire, che ci getta a fianco, che ci mette di lato, che non ce lo mette davanti come un esempio da seguire, che non ce lo mette dietro come una cosa che non esiste, ce lo mette di fianco, come un aiuto. Chi ci ha fatto a fianco a noi? Nella Bibbia chi ci ha messo a fianco? Eh? Eva? Non a caso è stata messa a fianco. È la nostra parabola. Ma non me la fate dire la cosa strana della di Eva, che non c'entra niente, se no mo riparto da quell'altra parte. Mi devo controllare spesso. Parabola vuol dire questo. Quindi Gesù non mi sta dando un'indicazione, noi oggi diremo morale, così devi fare. No, te l'ho messa lì a fianco. E sta a te rigirarti, e se non ti rigiri nemmeno la vedi. Ma quando ti rigiri, altro che se ti serve, allora vedi il vero che ti serve. E allora puoi fare una strada, un cammino. Lei sì che ti guida adesso, ma al tuo fianco, non ti sta davanti. Lui non ti precede mai, ma roba da matti. Quando ti deve dire le cose, vedete quanto è matto, no? Ma se lo poteva permettere, ma no, no, io mi metto davanti e vi dico tu non sapete quello che è, mo venite e vi spiego tutto. No, non ti spiego niente. O lo sai fare tu, con tutto l'aiuto che ti posso dare io, se no è inutile, rimani lì. Io voglio con me persone, non voglio con me gente che non ha idea, gente che non sa dove andare. C'è bisogno di un cammino. Ecco la parabola. Ci siamo capiti? Gesù quindi adesso, tanto per riprendere subito il discorso, se no non finiamo mai, ha fatto vedere che cos'era la nuova notizia, la bella notizia, quello che andremo a vedere. La notizia originale, eccezionale. Non l'hanno capita con i gesti, con i fatti, adesso glielo spiega. Però glielo spiega, ve l'ho detta, alla maniera sua. Non gli dice le cose e te lo mette davanti, ha capito, per cui mo fai così. No, glielo spiega alla maniera di come Dio spiega. Glielo spiega e te lo mette a fianco, perché sempre a te tocca poi dopo riprenderlo insieme con lui e andare avanti. Scordatevelo quel giorno che Dio vi prende e vi dice così devi fare, devi. Ma mai, mai, mai c'è un devi. Mai. Anche quando qualcuno vi dice che devi sta nei comandamenti, ve li farei leggere. Non so quanti l'hanno letti veramente. Sia nel Deuteronomio che nell'Esodo. Non c'è mai la parola devi. Non c'è mai la parola comando. A parte che i verbi sono tutti al futuro. Tutti. Quel non uccidere è eccezionale. Non ucciderai. Tutto al futuro. Ma allora se non ucciderò vuol dire che oggi lo posso fare. Già, sarebbe una cosa carina andare. Quindi attenti ai comandi, non sono di Dio. Dio non ha mai comandato niente. Come non ha comandato ad Adamo ed Eva. Ma ti ripeto, non me le fate di ste cose, perché sennò non arriviamo mai. Mettetevi quindi a fianco questa parabola e cercate di capire che cosa Dio vuole. Allora, ricominciamo adesso in 2 secondi, vi dico. Lui all'inizio lo dice, chi c'ha la Bibbia prende subito all'inizio il Vangelo di Marco, che comincia dicendo, inizio del Vangelo, sbagliato ovviamente come traduzione, dell'Evangelo, come vi ho detto io, della buona notizia di Gesù, Cristo, figlio di Dio. Questo è il grande botto. Gesù Cristo è figlio di Dio. E guardate, dire figlio di Dio per noi sembra che sia una cosetta, magari se volete pure eccezionale. A quei tempi era normale che la persona potesse essere anche un figlio di Dio. C'era l'imperatore che era figlio di Dio. Quindi dire di Gesù Cristo figlio di Dio è bellissimo, ma non li faceva sconvolgere molto sti tizi, Non li faceva sconvolgere molto. Li faceva sconvolgere perché, è sempre qualcuno che sta bene, quindi insomma, sia chiaro, non arriva l'ultimo di questo mondo. Però la notizia non è che Gesù Cristo è figlio di Dio. E per Marco ci insiste. Difatti sta scritto e fa tutto il discorso di Giovanni, e vabbè, però adesso noi lo saltiamo, e ci spiega il problema dove arriva. Se Gesù Cristo è figlio di Dio, dovrebbe dare le logiche del figlio di Dio. Gesù Cristo non parla. E quando lo sappiamo queste cose? Aspetta tutto il casino di Giovanni, dice il Vangelo di Marco. Giovanni l'Evangelista, Giovanni il Battista, che va lì, sta lì, il suo precursore, fate tutto, finché muore. Quando è morto, Gesù si scatena. Ha detto, mo posso parlare. Prima ne ha detto sto Dio è molto strano. Ma strano, strano, si mette sempre di lato, ve l'ho detto. E subito lo fa vedere, sta di lato a Giovanni. Chi deve gestire tutto è Giovanni, Gesù Cristo gli sta di fianco. Non entra in scena fin quando Giovanni sta in scena. Ce lo dovremmo ricordare spesso noi, che aspettiamo che arriva lui per fare le cose. Ma noi siamo Giovanni, E quando cominciamo? Noi non siamo mica il figlio di Dio, noi siamo figli di Dio, ma perché lui ci ha fatto diventare, se no noi stavamo lì. Quando arriva lui, ecco qua quello che dice. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Paffa, è la prima volta che ha parlato, parla e dà la buona notizia. Oi ragazzi, è arrivato il tempo. Non vi spiego, il tempo è compiuto perché è bellissimo, finalmente siamo arrivati. Il regno di Dio è vicino. Sta per arrivare il regno di Dio. E noi questo non ci sconvolge, lo so. E qui sta tutto il problema. Non siamo sconvolti di una cosa che a quei tempi li faceva morire. Il regno di Dio è vicino, convertitevi, credete al Vangelo, credete all'Evangelo, alla notizia che vi sto dando, che il regno di Dio è vicino, è chiaro che arriva il fariseo e il sadduceo e dice, questo tocca ammazzarlo, il regno di Dio è vicino. E il regno di Israele che fine fa se il regno di Dio è vicino? Dice, ma sono la stessa cosa, per te, non per loro. Per te che pensi oggi così, che tanto confondi i regni con le repubbliche, con quello che te pare, fai quello che vuoi, il regno di Dio era una cosa seria. Era una cosa seria che Isaia diceva che non era di nessuno, era solo sua e quando lui decideva toccava a te. Ma intanto la cosa che si doveva realizzare prima del regno di Dio era il regno di Israele. Questo mi per dire che il regno di Dio è vicino, anzi quella parola vicino vuol dire che ecco lì è a momenti. E qui il regno di Israele non c'è sta, e quando se muoviamo? Tu ragazzo mio sei matto, non può essere, dobbiamo prima fare il regno di Israele, quindi date una carmata, no, andiamo prima a fare le altre cose, poi arrivi tu. No, l'unica cosa che vi devo dire è che il regno di Dio è vicino. E da questo momento in poi Gesù che fa? Non dice più niente. Lo fa vedere che cos'è il regno di Dio, che è vicino. E che fa? Fa una cosa subito, lampante, trova un lebbroso, per strada gli dice, porca sozza, chi te ci ha mandato? Non vedevo l'ora. Se lo pia, se lo abbraccia, lo tocca, lo bacia e lo guarisce. E noi siamo contenti. E quelli allora erano contenti? Ma manco fa niente. Quelli allora hanno detto, ecco, questa è la dimostrazione che tu non solo bestemmi, ma tu sei un peccatore di quelli che non finiscono mai. E come faccio a credere? Ma come? Incontri un lebbroso e te l'abbracci. Ma il lebbroso è il primo impuro in assoluto della nostra storia. Tu che fai? Diventi impuro come lui? E te devo credere che arriva il regno di Dio? Tu sei scemo? È scemo? Quante volte ho detto che è scemo? La prima cosa che fa nel Vangelo di Marco, Gesù prende un lebbroso e se lo abbraccia. Lo tocca, lo dice apposta Marco, lo tocca, se lo magna proprio, lo guarisce e va avanti. Ma non finisce qui, perché che gli fa ancora l'altro? Addirittura gli dice, gli perdona i peccati. Ma questo è matto proprio, di quelli che non stanno né in cielo né in terra. Ma questo si sta a permettere il lusso di fare delle cose che non stanno veramente da nessuna parte. E va avanti, arriva il secondo capitolo, adesso la sto facendo un po' breve, e che te succede? Te succede che scombina tutto. I suoi discepoli si mettono il giorno di sabato a fa casino, vanno lì a mangiare, dentro un prato. Ma come? Voi sapete che quante sono i comandamenti? So che mo nessuno fiata più, sì, dovrebbero essere 10. I comandamenti sono 10, ma il comandamento per eccellenza per gli ebrei era il terzo. Guai a te se il sabato non lo rispetti. Lo devi rispettare, lo devi. Non c'è sta scritto lo devi, però per loro lo devi rispettare. Talmente lo rispetti che questi che fanno, la prima cosa che fanno quando si muovono, distruggono il terzo comandamento. Il giorno di sabato se ne vanno a spasso, vanno a mangiare, si muovono di qua. Ma sono matti! E tu Gesù Cristo non li richiami? Tu che sei il capo di questa... Non solo non li richiami, poi alla fine quando te lo venga a dire tu che fai, dici, ma che è questo il problema? Ma come non è questo il problema? Ma qual è il problema? Prendi un lebbroso, a quello lo perdoni, a questi gli fa quello che te pare e io devo credere che sta arrivando il regno di Dio. Ma voi siete matti col botto. Voi siete matti col botto. Già, sono matti col botto. Ma Gesù Cristo con i suoi segni stava dicendo che cos'è il regno di Dio. Che non è il regno di Israele che loro speravano. È proprio questo. Andare lì in continuazione sulla gente e sui problemi della gente. Sull'impuro, sui problemi sociali, della domenica da rispettare, non devi camminare, E poi c'è l'ultima, la chicca, no? Che arrivano chi? I parenti, no? Lui che sta riunito, e i parenti che arrivano da fuori, no? E gli dicono, se lo devono venire a riprendere perché è matto, e i matti l'andiamo a pia e l'andiamo a portare via. Pure i parenti ce l'hanno con lui. Terzo problema quindi, no? Non solo ce l'ha con la società, non solo ce l'ha con la religione, ce l'ha pure con la sua famiglia, ce l'ha con tutti sto Gesù. Non avete capito un tubo? Il regno di Dio non è perché quella è mia madre, quella è mio fratello, no, siete voi. Questo è proprio scemo, guarda, questo proprio, tutte le poteva dire, ma anche questa si è messa a dire. E questi parenti che rispettano le leggi che fanno, rimangono fuori, no? Dice perché davanti c'erano, no! Perché questi erano gli impuri, Gesù era diventato impuro e loro non si accostano a lui. I parenti invece, i parenti, sono precisi, sa, mica dei che scherzano. C'era pure Maria? Non lo so, però erano tutti precisi. Io non sto facendo giudizi, ma sto dicendo quello, il messaggio che Gesù sta dando. Il mio regno non è un regno qualsiasi, è il regno di Dio. Questo Dio è quello che va a tutti, tutti, nessuno escluso, tutti. Beh, dopo aver fatto tutto sto cammino, Gesù si è reso conto, perché vedremo i 12 che fanno la domanda da cavolo, no? Dice, ma porca suzza, ma dopo tutto quello che ho fatto vedere, non avevano capito niente. Allora gli dice, ho capito. Ma mettetevi qui, che ve lo spiego, ma ve lo dico. Ma ve lo dico come ho detto che ve lo dico adesso, cioè ve lo dico in questa maniera, vi racconto una parabola. Adesso non so se ci abbiamo tempo, quando e che ora abbiamo fatto, perché... sì, un pezzo di parabola almeno la possiamo fare. Però cominciate a capire, c'è una cosa importante, il regno di Dio a tutti, nessuno escluso. Questa è la buona notizia che dovremo andare a ritrovare nelle lettere. Vuol dire che dopo alcuni anni, presto, la gente, che il regno di Dio era per tutti, se l'era scordato. Aveva cominciato a ripensare al regno di Israele, aveva cominciato a ripensare al dominio, loro sì che si erano organizzati di qua e di là perché la casta, il regno di Dio è importante che tutti, tutti dal primo all'ultimo siano accolti da Dio, ci siamo? Eccolo perché vengono scritte le lettere, non è che Paolo non sapeva che fa, poraccio, dice... c'ho mezza giornata libera, gli scrivo gli auguri. No, 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 peggio che peggio Giovanni, e men che meno vedremo Giacomo quando scrive cose. È perché sto regno di Dio era sparito, era diventato, quando andava bene, il regno di Israele. E questo ancora di più li mandava in bestia, i cristiani, come si deve. Ci siamo capiti? Il regno di Dio, quindi lo ripeto, negli atti era questo, era andare all'impuro, era perdonare i peccatori, era non aver più rapporti di parentela di sopra, uno sotto, era che tutti siamo uguali, tutti. In quella società, perché oggi è vero, oggi siamo tutti uguali, no, è vero, funziona così. D'accordo? Ecco, Gesù questa cosa adesso la dice in parabola. Però ve lo voglio leggere perché ovviamente è una parabola famosa che voi conoscete e quindi cominciate a capire che cos'è una parabola. Perché ne faremo poche, perché dovremo fare le lettere, non ce ne sono molte di parabole e lettere, però è una tecnica che Gesù usa e che noi abbiamo perso. Abbiamo perso tanto. Allora, il capitolo 4 comincia così. Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole. E diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, e subito germogliò perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto. Spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti, eh? Chi ha orecchi? Vi seguito solamente le righe che vengono sotto, perché voi che pensate, sta parabola sarà così complicata? Sì, difatti, quando furono da soli, quelli che erano intorno a lui, e chi era intorno a lui? Insieme ai dodici, quindi oltre, c'era, lo interrogarono sulle parabole, non ci avevano capito un tubo. Ma porca sozza, ragazzi, non avete capito quello che vi ho fatto vedere. Vi ho detta una parabola così semplice, nemmeno questa la capite? No. Ma lui non si scompone. E a voi è dato spiegare, vedremo, il mistero del regno di Dio, dice Gesù. E comincia e gli spiega la parabola. Allora proviamo un pochettino adesso noi a riprenderla e vedere. Gesù racconta questa parabola. Questa è una parabola importante, fondamentale. Perché lui lo dirà poi dopo: ma non avete capito questa, allora voi non avete capito niente. Cioè, se non avete capito sta parabola, non avete capito che cos'è il regno di Dio. È chiaro. Quindi bisogna che sta parabola la capiamo, per comprendere bene il regno di Dio. Marco su questo ci tiene, perché poi dopo... Vabbè, non facciamo il buongiorno Marco, se voi andate di seguito vedrete che la riprende almeno 4 volte, sta logica della parabola del seminatore. E la riprende, caso strano, sempre quando gli apostoli fanno dei casini. No? Quindi vuol dire che era proprio una cosa che doveva inculcargliela dentro, gliela doveva mettere bene dentro. Bene, vediamo un po'. Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Interessante questo cominciò di nuovo. Però prima non c'era che stava insegnando. Quindi questo cominciò di nuovo, c'era tutta una logica, però adesso non ci interessa. Di insegnare lungo il mare. Non è il mare, lo capite bene da soli, era il lago di Genezaret, che però viene chiamato mare. Insegnare lungo il mare per gli ebrei era importante. Il mare era servito a far che? Il passaggio del Mar Rosso. E come ci tenevano gli ebrei. Quindi tu stai parlando a un gruppo di ebrei, e se parli lungo il mare, Loro il mare ce l'hanno dentro, ma hanno questa idea di mare. Il mare è quella cosa che divide il pagano da te. Quindi il mare è importante da questo punto di vista, è meglio tenerlo un po' a distanza. Meglio non andarci. E Gesù invece insegna lungo il mare. Ah, non ha problemi. Il regno è di tutti, non è tuo. Vado lungo il mare. Non lo insegno solo nel Tempio di Gerusalemme, anzi. Vado lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme. Tanta folla. E allora adesso Gesù deve fare una scelta. Che faccio? Devo parlare a questa gente, quindi? Quindi mi devo mettere da qualche parte per spiegare. E de tanti posti, questo che va sceglie? Il mare, ancora il mare. Si riunì quindi una folla enorme attorno a lui, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare. Ma questi insistono ancora su sto mare. Ma perché proprio sul mare? E dovrà dire una parabola importante sul mare. Sì, sul mare. L'ho detto? Non è per voi, è per tutti questa parabola. Che vi credete di essere? Venite con me. Venite! Venite sul mare. Ci avete paura, vedremo. Subito dopo arriva la tempesta setata, questi... Pietro è convinto di aver capito tutto, partono e gli si sbraga tutto sotto. Ma te credo, non abbiamo capito niente, ma mica solo loro, pure noi come loro. Salito sulla barca si mise a sedere. Ma porca peppa, ma rimani in piedi, no? Ti vedono meglio? Ho proprio seduto. Allora, proprio seduto. Seduto, sì, sto spiegando una cosa importante. La sto dicendo da prof, vedi perché non mi siedo io, perché ancora non sono prof, quando sarò prof metterò seduto. Quindi tutto sto discorso è da vedere, sto tipo di logica. Gesù parla lungo il mare, sale sulla barca quando la gente c'è, quindi vuol portare questa gente con lui, quindi sul mare, con gli altri, e la gente che fa? Tutta la folla era a terra, lungo la riva. No, la terra, la gente non va con lui, sta ferma lì. Delle certezze che avevano nel regno di Israele, non si spostano nel regno dei pagani. Nel regno dei pagani si sposta Gesù, gli altri no. Ma Gesù, ripeto, non si scompone mai, mai. E va bene, vorrà dire che dopo che il segno non l'avete capito, adesso vi dico le parole. E comincia, vi ripeto, con quello che abbiamo sentito, il suo insegnamento. E come comincia? Interessante, comincia con una parola, ascoltate. E si ferma qui. Il seminatore uscì a seminare. Ascoltate, il seminatore. L'ebreo non ascolta il seminatore, ma chi ascolta? Shema Israel. Gesù non gliene, se può dire la parola, non gliene può fregare di meno di Israele. Ma proprio per niente. L'ascolto è per tutti, non deve ascoltare solo Israele. E Gesù ci tiene, ma quante volte ci tiene? Comincia sempre con questa parola, ascoltate. L'ascolto è fondamentale, ma mai ascolta Israele, mai. Questo lo dicevano i profeti, questo lo dice chi ti pare, ma non lo dice la buona notizia. Ascolta Israele. La buona notizia dice ascoltate tutti. Ma lo capite che vuol dire? Cioè, no, noi non ci rendiamo conto, perché noi viviamo un mondo che non è così. Cioè mettetevi in quelle situazioni concrete lì. Vi trovavate davanti un matto, stava dicendo delle cose che non funzionavano. Non funzionavano, non potevano funzionare. Qui c'è Israele, noi dobbiamo diventare grandi, qui tocca fare lotta con i romani, qui tutto quello che volete voi, ascoltate. Ma che tutti? Ma chi l'ha detto che dobbiamo fare tutta una cosa qui? L'Europa è l'Europa, mica si può chiacchierare, quelli se ne stassero in Africa, ma di che stiamo a parlare? Oh, qui dobbiamo fare una cosa seria, il regno di Israele, e facciamo l'Europa unita, non è la stessa cosa? Certo che è la stessa cosa, dove sta il problema? Ma non lo dite però, sennò dopo non sia mai. Queste cose non si dicono. Bene, allora che succede? Il seminatore uscì a seminare. Non dice che il seminatore... Quando lo spiegherà, no? Perché poi c'è la spiegazione, ma adesso non la leggo, sennò diventa... Non dice che il seminatore sono io, eh? Il seminatore è colui che semina la parola. Chi semina la parola? Che grossa responsabilità a tutti noi, eh? Mia prima ancora di tante altre, ma sicuramente. Semino? Mica lo so se semino, eh? O sto tirando fuori i miei semi? Io mica lo so se ho portato il seme della parola. Però sto seminatore esce, adesso mettiamo che sia Dio, mettiamo che sia Gesù, perché almeno facciamo una cosetta subito, tanto per toglierci di mezzo, di impiccio noi, eh? Uscì a seminare, mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. E fate molta attenzione, qui stiamo parlando del regno, ci sono quattro momenti, quattro stadi del regno. Noi normalmente siamo abituati a pensare... quattro tipi di personaggi diversi, no? Io molto spesso invece penso all'inverso, io penso tutto a me stesso. In me ci sono tutte e quattro le realizzazioni. C'è il seme che se ne va per strada, il seme che se ne va sui sassi, il seme che se ne va in mezzo alle spine e il seme buono, almeno quello spero. I primi tre semi ci stanno tutti da me, il quarto me lo auguro. E quindi non è che solo alcuni... Io invece so il seme buono, poi dato che voglio essere umile dico magari non so buono, so quello in mezzo alle spine, perché beh, ogni tanto guardo. No, penso che c'è tutto. Il seme viene seminato lungo la strada gli uccelli lo mangiano e poffete, finisce. Sarebbe carino andare a vedere questi uccelli e la spiegazione che Gesù dà. Chi sono gli uccelli, dice Gesù? Gli uccelli sono Satana, è il demonio che va a mangiare e si mangia quello lì. Demonio. Chi è il demonio? Andatevelo a vedere il Vangelo di Marco da questo momento in poi. Se Marco usa questa tecnica, chi era il demonio? Il demonio è il potere. Il demonio è il possesso. Chi ha potere? Chi ha possesso sicuramente ha attorno a sé un seme che è un seme da strada, che arriva lui e distrugge tutti. Attenti però, e sarebbe carino andare a vedere, non ve lo faccio vedere perché ripeto, non stiamo facendo marca, adesso stiamo dicendo che cos'è il regno di Dio. Quindi è lì che poi dovremo andare a spiegare queste cose perché non hanno funzionato e quindi nelle lettere ritroveremo spesso questo tipo di discorso. Il potere non è solo di chi ce l'ha, il potere è anche di quelli che lo subiscono e ci stanno bene. Prova a spiegarmi. Il potere su quelle persone, molto spesso devo dire come noi, che in fondo dicono mi sta bene, perché in fondo non mi fa pensare, non mi fa ragionare, mi dice la strada. Mi dice che l'economia funziona così, mi dice che i comandamenti sono questi, il potere fa questo. Io mi adeguo. No. Se tu ti adegui, sei Satana, come loro. Così dirà Marco in seguito. Il potere fare attenzione a questo Satana, che subito Gesù lo rimarca, è quello più tragico, più distruttivo, che proprio non fa mettere seme a niente alla parola. Questa parola è passata e non ci rimane niente della parola. Attenti al potere, non fatevi prendere la voglia del potere, ma soprattutto non fatevi prendere la voglia di star sotto, di rimanere tranquilli, di aspettare che gli altri vi dicano le cose come stanno, perché quello sì che funziona, usate la testa. Non so se... quindi è un modo di trattare il regno che non è semplice da questo punto di vista. Seconda operazione, ovviamente, avete visto qual è? Non è più il potere, ma è... Madonna, mica me le ricordo queste cose. Le avevo messe una volta... Vabbè, facciamo finta che... Tanto lo sapevo che mi perdevo tutto. La seconda cosa è... Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e avendo radici seccò. Che cosa vi fa pensare a questo? Che è quest'altro potere strano? Se lì Satana entra lì, qui la cosa funziona? Altro che se funziona. Al volo funziona, no? Qui il problema è che non è diventata la parola un tutt'uno con la terra, perché vedremo il frutto sarà questo. Quando è che fruttifica? Adesso andiamo subito al quarto allora. Quando il seme diventa un tutt'uno col terreno, talmente diventa un tutt'uno che muore, e allora sì che porta frutto. Ma se non diventa un tutt'uno, lì non era diventato un tutt'uno, perché era appena appena poco, le radici hanno trovato il sasso. Non era un tutt'uno, c'era qualcosa che non funzionava col terreno, e quindi non porta frutto. Siamo un tutt'uno con la parola. Essere un tutt'uno con la parola non vuol dire conoscerla, sapere, è proprio essere un tutt'uno, cioè la parola sono io e io sono la parola. Si deve vedere dai miei gesti, dai miei atti, che la parola funziona. Se non si vede, io sto sui sassi. Sto ancora sui sassi. Devo arrivare ad essere il terreno buono. Solo allora sarò benedizione di Dio. Quando divento un tutt'uno, per diventare un tutt'uno ricordatevi che il seme muore. Non il terreno, il seme muore. La parola muore, è sempre Dio che fa queste cose. Non siamo noi. Quante volte ci dobbiamo morire? Noi dobbiamo morire, ma è morto Lui per noi. Noi dobbiamo essere un tutt'uno con Lui, sì. E ripeto, Marco poi lo spiegherà, ma noi adesso non dobbiamo fare lui. A me adesso quello che interessa è farvi capire la logica del regno. La logica del regno è questo, siamo tutti chiamati ad essere con Lui. Tutti, dal primo all'ultimo, nessuno escluso. E poi c'è il terzo blocco, no? Quello che è capitato nel terreno buono, è diventato un tutt'uno, però arrivano le difficoltà, arrivano i problemi, arrivano le spine, e noi molto spesso queste situazioni ce le facciamo prendere, il sopravvento. Queste situazioni che, come potremmo in qualche maniera eliminarle? Marco ci dà un suggerimento, ce lo dà dal capitolo 8 in poi. Dovremmo avere un criterio, che è il criterio di Gesù Cristo. Per poter togliere queste spine da noi, dovremmo avere il criterio della generosità. Quando tu sei generoso, noi oggi diremo non sei tirchio, ma tirchio a livello spirituale, a livello buono, e molto spesso noi siamo tirchi. Ho detto la preghierina, ha risolto il problema. Ma te che? Il mio dovere l'ho fatto. Sono andato a messa la domenica, ho pagato la messa a 10 euro, 15 euro, che ne so, ho fatto quello che dovevo, ma che volete da me di più? Ci pensassero gli altri a fare le cose, sono gli altri che sono delegati a fare questo, ma che? Sì, perché ognuno c'ha il suo compito, no, nella società, ma di quale società parli? Del regno di Israele, sì, è vero, ma nel regno di Dio il problema è diverso. Tu devi essere un tutt'uno con la parola. Noi dovremo parlare del sacerdozio, come mi diceva, no, all'interno vedremo delle lettere. Sto problema è di tutti, non è di qualcuno. Poi che ognuno ci abbia delle responsabilità è un altro discorso, ne andremo anche quello a vedere. Ma si parte con il problema di tutti, dal primo all'ultimo. Il problema è nostro, quindi cercare noi di vivere completamente la parola, tanto che io e la parola siamo uno, anzi io dico siamo uni, perché a forza di dire uno ci siamo diventati matti, non riusciamo a capire la cosa. Uni dall'idea proprio di essere insieme diventando una cosa sola. Uni sono due ma uno. Dovremmo essere uni in continuazione con Lui. E attenti, ma questo lo spiega poi dopo, queste cose non si ottengono una tantum, per cui una volta che l'hai ottenuto e poi l'hai ottenuto per sé, no. Questo è un cammino quotidiano. Ogni mattina a 10 alle 5 tocca parlare con lui. Non che ci ho parlato una volta e ho finito di parlarci, perché ogni mattina lui mena. È tutta rabbia ogni mattina. Sempre si può fare. Io almeno oramai ho detto a lui, guai a lui se ci prova a rovinarsi le regole, altro che se si può fare. Ma ogni mattina tocca rifarlo sto cammino. Ma è bellissimo farlo ogni mattina, ma è bello, voi non vi immaginate quanto è bello. Provate a farlo, ve l'ho detto 100 volte, provate a farlo, ma perché non lo fate ogni giorno? Io non vi dico da sapere la mattina, la mattina c'ho solo, fatelo quando state svegli il pomeriggio, che ne so, ma fatelo. 10 minuti, un quarto d'ora, cominciate con 10 minuti, un quarto d'ora. Mettetevi a parlare con lui. Ma ci parlate, ecco, prendete, riprendete sto brano. E te credo, noi a forza di essere educati, ho visto come va a finire. Non ci parliamo, perché io... Prendetela questa, adesso questa settimana, prendete, no? E glielo dite, ma mi spieghi che porti la terra, questa qui ha seccato? Ma non è colpa tua, solo è mio che sei troppo forte, che mi hai seccato. Ma perché la colpa è solo mia del terreno? Vedi che ti risponde. A me una volta mi ha risposto, ci è mancato poco e poi... Ho capito, scusa, mi sono sbagliato, e che cavolo? Ho capito, la colpa è della terra, sì, anzi, la colpa era mia che non ho fatto, non ho tolto il sasso, però e che cavolo, una volta ti ho detto che era colpa tua, ti sei stranito. E tu no, non è stata mai colpa tua, il sole è sempre preciso. Vabbè, ho capito, mi tocca starci lì. Però litigateci, perché guardate che se ci litigate, ma non vi immaginate quello che vi risponde lui. Ve l'ho detto l'anno scorso, litigate come Giobbe, ma fatela una litigata, ma di quelle proprio sane, no? Ogni mattina cercate di farla, però se no pure del pomeriggio, la sera, prima la... ma fatela quotidianamente una litigata, dai. Vabbè, quando ti parla, per me viene meglio, però devo... datemela ogni tanto una piccola soddisfazione, che la prossima settimana venite e mi dite, magari no tutti i giorni, 3-4 giorni di sta settimana ci ho provato, non mi ha detto niente, oppure ci posso sapessi, ma gonfiato de botte, qualche cosa verrà fuori, che ne so, cominciate, vedrai che bemena.
Ma interrogare o litigare?
Tu comincia, poi vedi quello che viene, dipende dal tipo di rapporto che tu c'hai, sai? C'è quello che c'ha il rapporto Io come moglie ci riesco sempre, quindi non ho capito perché tu ma io ho usato lo stesso metodo pure con lui, mi ha detto che funziona. Difatti mia moglie ogni tanto me lo dice, ma senti un po', ma invece di dire con me, perché non balli di dire con lui, visto che ti diverti sempre con lui? Vabbè, comunque chiudo, finisco qui, dai, non vado avanti che vedo che si è fatto tardi. Ci siamo capiti? Me lo fate sto favore? Il regno di Dio è per tutti, Mo la prossima volta quando andremo a prendere le lettere vedrete che poi per tutti non era, perché qualche cretino aveva pensato bene già di farselo per conto suo, E quando dico qualche cretino non sto dicendo i cretini di oggi, che sono tanti, io per primo, ma i cretini già del tempo di Gesù. Avete capito come ste cose ce le abbiamo tutti dentro? Buonasera, dai. Facciamo che è finito.